Allora, cari fratelli, oggi volevo leggere due brani, uno in Esodo 14, pagina 72 di questa versione, che è la Nuova Diodati, dal versetto 8 al versetto 16. Se c'è qualcuno che vuole leggere, può venire qua.
E l'Eterno indurì il cuore del Faraone, re d'Egitto, ed egli inseguì i figli di Israele che uscivano pieni di baldanza. Gli egiziani li inseguirono, e tutti i cavalli, i carri del Faraone, i suoi cavalieri e il suo esercito li raggiunsero quando erano accampati presso il mare, vicino a Pi-Hahiroth, di fronte a Baal-Zephon. Mentre il Faraone si avvicinava, i figli di Israele alzarono gli occhi, ed ecco, gli egiziani marciavano dietro loro, per cui ebbero una gran paura. E i figli di Israele gridarono all'Eterno e dissero a Mosè: E perché non c'erano tombe in Egitto che ci hai condotti a morire nel deserto? Perché hai fatto questo con noi, di farci uscire dall'Egitto? Non era forse questo di cui ti parlavamo in Egitto, dicendoti: Lasciaci stare, così potremmo servire gli egiziani, poiché sarebbe stato meglio per noi servire gli egiziani che morire nel deserto? Ma Mosè disse al popolo: Non temete. Stati fermi e vedrete la liberazione dell'Eterno, che egli compirà oggi per voi, poiché gli egiziani che oggi vedete non li vedrete mai più. E l'Eterno combatterà per voi e voi ne starete tranquilli. Quindi l'Eterno disse a Mosè: Perché gridi a me? Dì ai figli di Israele di andare davanti. E tu alza il tuo bastone, stendi la tua mano sul mare e dividilo, affinché i figli di Israele possano passare in mezzo al mare all'asciutto.
Allora, qua diciamo bisogna porre attenzione, cioè bisogna, a me salta all'occhio queste cose qui, che vabbè, l'abbiamo già detto tante volte, l'Eterno indurì il cuore del Faraone. E poi una cosa che non avevo mai notato prima, i figli di Israele uscivano pieni di baldanza dall'Egitto. E poi dopo però, diciamo, lo vedremo anche in seguito, si rattristano, hanno paura, non credono al Signore. E Mosè cosa dice? Non temete, state fermi e vedrete la liberazione dell'Eterno che compirà oggi per voi. Quindi state fermi. E poi ce n'è anche per Mosè, perché il Signore gli dice: Perché gridi a me, Mosè? Gli dice: Dì ai figli di Israele di andare avanti, cioè datevi da fare, adesso è il momento. E tu alza il tuo bastone, stendi la tua mano sul mare e dividilo. Questi sono i punti salienti di questa lettura. Poi volevo leggere anche nel Vangelo di Giovanni la risurrezione di Lazzaro, a pagina 117, il capitolo 11. Leggo, sarebbe bello da leggere tutto, però diciamo poi possiamo riprendere più avanti anche qualche versetto che comunque conosciamo. Io leggerei dal 21 al 26. C'è qualche volontario? Vieni, Angela, grazie. No, dall'11, dal 21 al 26.
Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà. Gesù le disse: Tuo fratello risusciterà. Marta gli disse: Lo so che risusciterà nella risurrezione, all'ultimo giorno. Gesù le disse: Io sono la risurrezione e la vita. Chiunque crede in me, anche se dovesse morire, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morrà mai in eterno. Credi tu questo? Ella gli disse: Sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, che doveva venire nel mondo.
Allora, anche questo passo è molto bello, tutto il Vangelo è bello di Giovanni, ma questo passo particolarmente ci sono molti spunti di riflessione. Ecco, però quello che mi premeva dire è importante, abbiamo sempre detto che bisogna leggere, ogni credente deve farlo proprio come imperativo, leggere e dedicarsi alla parola. Perché è l'unico modo per capire e crescere, perché poi la parola è semplice, è dedicata a tutti, non ci va intelligenza, ci va solo predisposizione d'animo e semplicità di cuore, sincerità soprattutto nei confronti del Signore. Comunque quello che mi premeva dire è che non è lo studio della scrittura che ci salva e non è neanche la teologia, sai, ci sono molti che si riempiono di dottrina, guardando su YouTube, ma anche frequentando tante chiese, sì. Quindi parlano di teologia. Io ho una signora che è testimone di Geova che mi martella con delle riflessioni pazzesche e poi dopo stringi, stringi, ho perso di vista tutto quello che è la semplicità, la praticità del Vangelo. Anche se i testimoni di Geova non credono, ecco, non hanno lo spirito del Signore, credono in un'altra cosa, però possono avere una conoscenza perché comunque le leggono le scritture. E comunque non è la teologia che ci perdona i peccati o ci può salvare, ma è la conoscenza intima di Dio e di suo figlio Gesù, che si ha mediante la scrittura stessa. Quindi noi conosciamo Gesù e Dio attraverso la lettura della scrittura. Però se prima ho detto non è lo studio della scrittura che ci salva, sembra che ci sia una contraddizione. Però sembra una cosa assurda, però è una cosa tremendamente vera. Perché Gesù stesso cosa dice sempre nel Vangelo di Giovanni? Voi investigate le scritture perché pensate di avere per mezzo di esse vita eterna. Ed esse sono quelle che testimoniano di me, cioè le scritture ci parlano di lui, ci fanno capire chi è Gesù. Ma voi non volete venire a me per avere la vita. Ecco, quindi non ci va una conoscenza intellettuale, ma ci va una conoscenza di cuore, intima. Per quello che si dice una relazione con il nostro Salvatore, è una relazione personale. E però una persona potrebbe chiedersi: come faccio ad andare a Gesù? Io non lo vedo. Come faccio? Qua mi si racconta di una persona che è vissuta tanti anni fa, che ha compiuto delle opere miracolose, però io non lo vedo, non sento questa presenza di Gesù nella mia vita. Ed è questo lo stesso dubbio che un altro passo del Vangelo è Nicodemo, quando parla con Gesù della nuova nascita e gli dice: come può entrare uno una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere di nuovo? È una cosa incomprensibile, umanamente. E infatti, anche qui la scrittura ci viene in aiuto. Infatti c'è scritto che senza fede è impossibile piacere a Dio. E perciò chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che Egli è il remuneratore di quelli che lo cercano. E questo è il primo passo per poter iniziare a conoscere il nostro Salvatore. Accostarci alla Scrittura credendo che Egli è. Infatti quando si presenta, mi sembra, a Noè no, a Mosè nel pruno ardente, gli dice: io so, chi devo dire che tu sei quando vado a parlare agli ebrei? Io sono colui che sono, cioè colui che è. L'Io sono ha parlato a te e tu devi dire queste parole che io ti dirò. E quindi dobbiamo credere che Egli è, cioè che esiste. Esiste, ma non solo adesso perché siamo vivi, è eterno, è un'esistenza al di là della creazione, prima del tempo e prima della creazione e anche dopo la creazione. Ed è il remuneratore di quelli che lo cercano. E questo lo troviamo in Ebrei 11. Coloro che ci parlano del Vangelo conoscono i caratteri di Dio, si spera, cioè deve essere così, perché se no si annuncia un altro Vangelo. I caratteri, le caratteristiche, le qualità di Dio, le sue caratteristiche, ma anche il suo carattere come persona, perché Gesù è diventato uomo, quindi si può dire che è stata una persona. E hanno fiducia che, anche se non vedono il Signore, arriverà la salvezza dell'Eterno e sperano nella salvezza che sia mediante il sacrificio di Gesù Cristo, perfetto. cioè arriverà la salvezza, ma anche il sacrificio di Gesù. Noi crediamo in speranza, nel senso che siamo convinti che il sacrificio di Gesù ci copre i nostri peccati quando arriveremo davanti al giudizio di Dio e ci salva già su questa terra. Però bisogna mantenere questa condizione. Vedete, cari fratelli, in questi giorni pensavo, questi sono tutti pensieri umani e carnali. Caro fratello Ferruccio non ha detto che non ci sarebbe stato domenica per il culto. E io sono sempre stato preso e indaffarato dal lavoro. In effetti è vero, è un periodo che il lavoro mi sta sommergendo, non riesco più a capire nulla. E mi sono preparato poco. Ma poi riflettendoci bene, sapevo ieri che iniziavo a leggere per riflettere, per preparare qualcosa per oggi, e ho pensato, ma cosa cambia annunciare o meno chi c'è? A spiegare, a parlare della parola del Signore. L'importante è avere fiducia e rispetto del Signore, quindi la fede di Ebrei 11. Le due cose vanno a braccetto e non devono essere slegate. La fiducia mi dice che l'Eterno interverrà al momento opportuno, quando siamo con Lui e cerchiamo la Sua presenza. E il rispetto fa sì che io venga a questo appuntamento non da sciattone, che mi prepari, perché non è tanto studiare, certo che è importante studiare, ma è prepararsi, riconoscere chi è il giusto e chi è il creatore, chi è la creatura. Per quello che gli ebrei dicono, l'abbiamo citato tante volte, nei tempi israelitici, badate davanti a chi vi trovate. E rispetto è questo. Anzi, l'amore di Cristo che è riversato sui credenti mi persuade, e persuade anche tutti noi, che non ci sono altre vie per avvicinarsi a Dio ed essere felici. L'opera è già compiuta. Chi viene a predicare non fa nulla di eccezionale. È una cosa che ogni credente può fare, secondo i doni che gli vengono riversati da Dio. Perché tutto è già compiuto, il sacrificio di Cristo è compiuto. Sono io che devo aderire con la mia mente e il mio cuore al progetto che il Signore ha preparato per ciascuno di noi e soprattutto alla sua volontà, non tirarmi indietro. Ed è volontà di Dio che i suoi figli siano nutriti della sua parola. Quindi fare la volontà di Dio è anche quello non solo di soccorrere gli ammalati, stare con i propri cari e vivere in modo, diciamo, amorevole con i propri cari e anche con i vicini, le persone più prossime, ma è soprattutto fare la volontà di Dio e che i suoi figli siano nutriti della sua parola. Infatti mi viene in mente quando c'è la moltiplicazione dei pani e dei pesci, cosa succede? Che chi era con Gesù dubitava, come si può nutrire tutte queste persone? E Gesù dice, ma voi pensate a nutrire? Certo che il nutrire del corpo è importante, però la sua presenza fa l'uno e l'altro. E infatti cosa succede? Lui nutre con quattro pani e tre pesci, tutte le persone erano più di 5.000 e ne avanzano delle ceste. Così l'esempio della manna nel deserto, che non ne mancava mai, c'era sempre quello necessario per quella giornata. E perché? Perché il Signore vuole che questo pane che noi spezziamo, queste parole su cui riflettiamo, vuole che servano tutti, a tutta la comunità, che deve viaggiare insieme, un po' come gli ebrei nel deserto, e nessuno deve rimanere indietro e tutti devono giungere alla meta. Perché anche queste riflessioni di oggi, io sono convinto che erano già preparate. Non c'è nulla di nuovo che non è stato scritto. Però chi viene a parlare, a portare la parola del Signore, viene cercare di spiegare e di dare quello che ha ricevuto nel cuore. Quindi, e questa è la volontà del Signore. Certo, chi parla deve dare dei frutti degni di ravvedimento, non può parlare una persona che non si è ravveduta e che non ha cambiato la vita. E soprattutto deve essere il Signore che lo manda. Poi c'è anche il caso in cui il Signore chiama e nessuno va. C'è anche questo su cui riflettere. Infatti c'è scritto chi parla, chi ha la parola del Signore sulle sue labbra si deve ritrarre dal male, perché sennò si attira un giudizio ancora più grande di quello che fa quando è incredulo. Ed ecco, i caratteri di Dio che vediamo attraverso queste letture sono: uno, il Dio della Bibbia è il Dio vivente, non è un essere immaginario come gli dei del paganesimo, ma l'Iddio che è la pienezza di vita, dell'attività e della potenza, che è quindi capace di condurre a compimento i suoi disegni. E inoltre, egli è il salvatore di tutti gli uomini, non semplicemente colui che ti salva quando sei ammalato, cioè quello che ti conserva la vita terrena, ma il salvatore nel senso più elevato e completo del termine, e quale vuole, come sta scritto, che tutti gli uomini siano salvati. E poi ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Ed è questo il più grande incoraggiamento che ogni credente ha. Adesso, per tornare un attimo alle scritture, in Esodo, quando avviene il passaggio, la Pasqua, la Pasqua significa passaggio del Mar Rosso, sappiamo che la storia non è solo quel pezzo che abbiamo letto noi, ma è molto più articolata e complicata. Noi leggiamo che l'Eterno indurì il cuore del Faraone, però prima delle 10 piaghe che sono state mandate dal Signore, cosa ha detto il Faraone? Se noi torniamo indietro alle pagine precedenti, adesso per avere un. Sembra sia Esodo capitolo 5, il Faraone dice: chi è l'Eterno e che io debba obbedire alla sua voce e lasciare andare Israele? Io non conosco l'Eterno e non lascerò andare Israele. Eccolo qui. Aveva, con queste poche parole, il Faraone aveva già decretato le sue intenzioni più intime e anche il suo giudizio, che si sarebbe abbattuto su di lui. Chi è l'Eterno? Io non ubbidisco la sua voce, io non lo conosco e non lascio andare Israele. Aveva già dichiarato le sue intenzioni più intime. Poi se leggiamo, che è bellissima la storia dell'Esodo, ci sono le piaghe d'Egitto. Le piaghe sono tutti avvertimenti che il Signore, sono tutti avvertimenti in crescendo che il Signore dà agli increduli, che però non possono ascoltare e non le vogliono ascoltare, come ha detto il Faraone. Vi è un crescendo di disgrazie. L'acqua viene mutata in sangue. Poi vi sono le rane che infestano tutto, le zanzare, le mosche, la moria del bestiame, le ulceri che colpiscono gli egiziani, la grandine, le locuste, addirittura le tenebre. Per 3 giorni non si mossero da dove erano perché non si poteva vedere nulla in Egitto, tranne, cosa dice, nella casa degli israeliti dove c'era la luce. E poi per arrivare all'ultima piaga più terribile di tutte, la morte dei primogeniti. E poi, oltre a questo, è bellissimo vedere come l'Eterno prepara la salvezza per i figli di Israele, perché vi è una solennità e una chiarezza di istruzioni che non ha uguali. Cerchiamo di immedesimarci nell'epoca, nel momento storico in cui hanno vissuto le paure che potevano avere queste persone che erano state schiave per tanti anni. C'è scritto che dopo 430 anni hanno abbandonato l'Egitto. E la solennità sta in questo. L'agnello con cui i figli di Israele devono celebrare la Pasqua deve essere maschio, di un anno, senza alcun difetto. Tutta l'assemblea, assieme di Israele, deve ucciderlo all'imbrunire. E il sangue dell'agnello deve essere sparso. Un agnello innocente deve essere, perché chi è che ucciderebbe un agnello innocente? Cioè un agnello è la rappresentazione dell'innocenza. E sfido chiunque adesso di noi a uccidere un agnello di un anno, maschio senza difetto. E quindi bisogna riflettere bene su quello che dice il Signore. Il sangue dell'agnello va messo con i rametti di issopo sugli stipiti e sull'architrave delle porte delle case degli israeliti. Poi la carne sarà mangiata arrostita sul fuoco, non lessata, come con tutte le gambe, le teste, l'interiore, tutto, tutte le parti più intime devono essere bruciate. Sta a simboleggiare che tutto quello che è più di intimo di noi non va, va bruciato sul fuoco. E sarà mangiato con pane azimo, perché ricorda che loro non avevano tempo di prepararselo perché sono dovuti scappare in fretta dall'Egitto. Erbe amare, perché questo ci deve produrre sofferenza, ci deve produrre dell'amarezza, il sacrificio, la morte di un innocente per una persona che è colpevole, perché Gesù è morto al posto nostro. E come lo si deve mangiare? In piedi, con i fianchi cinti, cioè pronti, col bastone in mano e i sandali ai piedi, in fretta, perché questa c'è scritto è la Pasqua dell'Eterno. Il faraone indurisce completamente il suo cuore, non c'è più speranza per lui e va verso il giudizio dell'Eterno. Così insegue gli israeliti con i carri e i cavalieri. Il Signore usa la caparbietà di un uomo per manifestare la sua grande potenza e per liberare grandemente, come è scritto nella scrittura, con mano potente i suoi figli. Però cosa succede? Che appena gli ebrei si accorgono di essere inseguiti, prima sono usciti con baldanza, appena si accorgono di essere inseguiti perché vedono i cavalli, i cavalieri, i carri, loro non erano armati, e così hanno paura e iniziano a piagnucolare. Era meglio che fossimo servi che morire qua nel deserto. Cioè sono increduli, non credono nella salvezza dell'Eterno. Perché ci hai condotti fuori dall'Egitto per morire nel deserto? Hanno gridato Mosè. Si lamentarono. E Mosè cosa rispose? Non temete, state fermi e vedrete la liberazione dell'Eterno che egli compirà oggi per voi. E così anche per noi, cari fratelli. Quando abbiamo dei dubbi, delle paure, stiamo fermi nella fede e vedremo la liberazione che il Signore farà per noi. E poi il Signore sgrida anche Mosè perché gli dice: perché gridi a me? Gli chiede. Di ai figli di Israele andare avanti. Cerchiamo di calarci, come ho detto prima, nel momento e nel dramma che stavano vivendo gli israeliti. E gli dice addirittura a Mosè: devi agire, Mosè, non devi stare imbambolato ad ascoltare le loro. Sei tu o no la guida di queste persone? Alza il bastone, stendilo. E allora, per fede, Mosè alzò il bastone e lo stese. E cosa succede? È una cosa commovente, il Signore ha aperto le acque, un forte vento, cioè era tutto preparato nella mente del Signore, ma loro dovevano arrivarci per fede a credere in questo. E hanno dubitato fino all'ultimo, persino Mosè che era il suo conduttore, era lì che sentiva da una parte gli israeliti che si lamentavano e dall'altra riportava le lamentele degli israeliti all'Eterno. L'Eterno gli dice: svegliati Mosè, ora è il momento di andare. Attraversiamo il Mar Rosso. Ecco qua le caratteristiche del nostro Dio, che interviene nella storia e riesce a salvare chi si affida a Lui, perché è una salvezza reale. Così per la risurrezione di Lazzaro abbiamo visto che ci sono tanti aspetti di questo brano molto belli che possono essere paragonati come bellezza al racconto dell'Esodo, della fuga dall'Egitto. Sappiamo che qui Gesù era andato prima alla festa della dedicazione, che sarebbe la festa dell'Annukkah a Gerusalemme, e lì si era manifestato come Messia. E i giudei cosa hanno fatto nella, diciamo, la pagina precedente del capitolo che abbiamo letto? Gli ebrei, che non credevano in lui, perché dicevano che Gesù bestemmiava facendosi Dio, hanno preso delle pietre per lapidarlo. Allora dice, c'è scritto che Gesù sfuggì dalle loro mani e se ne andò di nuovo al di là del Giordano, quindi prima era in Giudea, a Gerusalemme, nel luogo dove prima Giovanni battezzava, attraverso il Giordano e va nella località dove Giovanni battezzava, che ho visto sempre nel Vangelo di Giovanni, si chiama Betabara, questa località. Quindi Gesù adesso non si trova più in Giudea. E quindi la risurrezione di Lazzaro, diciamo, Gesù non è a Betania, dove c'erano Marta, Maria e Lazzaro che stava male. Gli riferiscono che Lazzaro è ammalato, e cosa fa Gesù? Lui sa che questa morte, non, questa malattia non è a morte, ma per la gloria di Dio. E Gesù cosa fa? Una cosa che apparentemente può sembrare strana. Si trattiene ancora 2 giorni nel luogo dove egli era. Non corre subito da Lazzaro, perché è solo l'uomo che pensa secondo il tempo. Cioè, se questo sta male, tu devi correre subito da lui. Invece Gesù cosa fa? No, sta ancora 2 giorni lì, perché aveva chiaramente in cuore il piano di Dio da compiere. Sta ancora 2 giorni lì. E può sembrare una cosa strana. E però Gesù come la spiega? Non vi sono forse 12 ore nel giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa perché vede la luce di questo mondo. Ma se uno cammina di notte inciampa perché la luce non è in lui. Io credo che Gesù con queste parole voglia dire: cercate di avere almeno fede in me. Siate credenti, non increduli. Se uno cammina di notte inciampa perché logicamente tu come fai a camminare quando è buio? Non vedi nell'ambiente, nella stanza in cui stai. E però Gesù dice ancora una cosa. La luce non è in lui. Cioè, non puoi vederle le cose perché la luce non è in te. Cioè, devi avere lo Spirito del Signore che ti parla per poter capire queste cose. Come mai Gesù si è fermato 2 giorni? Perché per lui il tempo non esiste, è l'eterno. Si è fermato 2 giorni perché per noi 2 giorni sono importanti perché poter salvarlo. Certo, se sei un chirurgo, può essere determinante, ma Gesù è infinitamente più grande di un chirurgo, cioè è il creatore di tutto. E cosa vuoi che gli scappi una cosa a Gesù? Che non sia consapevole di quello che ci succede, che non abbia compassione di noi, che non sia con noi nelle nostre difficoltà. E poi cosa succede? Dice, quindi dovete avere fede almeno in me. Voi che siete vicino a me, credete in me. Perché la luce non è in noi. Noi di noi stessi non abbiamo luce. E solo attraverso la scrittura possiamo essere illuminati dalla parola di Dio. Infatti in Giovanni 1 c'è scritto la parola. Aspetta che lo prendo perché è bellissimo. Nel principio era la parola. La parola è presso Dio, la parola era Dio. Egli, la parola, era nel principio con Dio. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui. E senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. Eccolo qua. La vita che il Signore ci propone è una vita esuberante, ma non una vita, è la consapevolezza della libertà, della schiavitù della carne, perché noi siamo trasportati, come sta scritto, nel regno del suo amato Figlio. E poi cosa dice Gesù quando parla di Lazzaro? Il nostro amico Lazzaro dorme. E i suoi discepoli pensavano al dormire del sonno, come sta scritto. Solo che per Dio, che Gesù è Dio, la morte è dormire, è solo un addormentarsi. È per quello che Gesù si è trattenuto ancora 2 ore. Se si trattiene, 2 giorni, scusate, si trattiene 2 giorni, lasciamo che faccia il Signore, perché è Lui che sa cos'è meglio per la nostra vita. E allora Gesù, per svegliargli, brutalmente interviene e dice: svegliatevi, Lazzaro è morto. Io non parlavo del dormire del sonno, volevo dire Lazzaro dorme, ma perché per me il dormire, la morte è dormire, per me che sono Dio. E poi Tommaso, che era un altro che non credeva, dice: andiamo anche noi per morire con lui, perché lui dice adesso è il momento di tornare in Giudea. E Tommaso, visto che sapeva che lo volevano lapidare, cosa pensa alle cose proprio terra terra? Dice: andiamo a morire anche noi con lui, perché se ci beccano ci lapidano, ci fanno la pelle. E Gesù arriva, però non arriva ancora a casa di Marta e Maria. Si ferma prima sulla strada, gli viene incontro Marta, e poi dopo anche Maria gli viene incontro. E cosa fanno tutte e due? Tutte e due gli dicono la stessa cosa. Se tu fossi stato qui, Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. E dopo Maria dice la stessa cosa, che è arrivata dopo, chiamata da Marta. E poi gli dice: ma adesso tutto quello che tu gli chiederai, Dio te lo darà. E Gesù le disse: tuo fratello risusciterà. E Marta gli disse: lo so, risusciterà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Era credente, ma in questo momento non sapeva chi aveva di fronte Marta. Perché Marta, io credo fosse questo quello che voleva dire, pensava: Dio è in cielo e io sono qui sulla terra con tutte le mie difficoltà e i miei problemi, col dolore per la morte di un fratello. So che Gesù ci risusciterà nell'ultimo giorno. Per quello che era triste, e nella sua tristezza e nel suo dolore era anche incredulo in questo momento. Lei dice: Dio è lontano da me in questo momento. E Gesù cosa gli dice? Io sono la risurrezione e la vita. Chiunque crede in me, anche se fosse morto, vivrà. Eccolo che si manifesta nella sua potenza divina, nella risurrezione e nella vita. E infatti cosa succede? Chiunque vive in me, cosa dice? Vive e crede in me, non morrà mai in eterno. Successivamente, Gesù, visto che molti dicono che Dio non è vicino a noi, è lontano, cosa succede? Gesù cosa fa? Quando vede che i giudei piangono, freme nel suo spirito e si turbò. E poi c'è scritto Gesù pianse, perché capiva che per l'essere umano la morte è il più grosso dei problemi. E si rendeva conto, però nello stesso tempo aveva pietà e misericordia della creatura, dell'essere umano, delle sue debolezze. E poi un altro scienziato gli dice: non poteva costui che ha aperto gli occhi a un cieco far sì che non morisse? Eccolo lì, che questi pensano solo secondo la carne e non secondo lo spirito, come quando Pietro voleva andare a costruire le tende una per una, perché vedeva solo l'aspetto carnale delle cose. Oppure quando gli dice Gesù: tu, a te non succederà mai questo, e lui gli dice: vattene via da me, Satana, perché tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. E anche qui i giudei non hanno il senso delle cose di Dio, vogliono insegnare a Gesù come doveva fare, doveva salvarlo prima, perché lui si è fermato 2 giorni in più dall'altra parte, e non sa che c'era da salvare una persona. Questi sono proprio ragionamenti terra a terra che non c'entrano nulla col Vangelo. Gesù, che dicono è un Dio lontano, che non conosciamo, cosa fa? Piange. Allo stesso modo piange anche per noi Gesù quando siamo in difficoltà. Non crediamo di essere soli. E cosa fa? Ordina, intima a tutti quelli che sono lì: toglietevi la pietra. E ancora Marta, a dimostrazione che non aveva ancora creduto, egli puzza già: cosa fai? C'è un cadavere lì. E lei gli ha detto: non... e Gesù cosa le ripete? Non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Ha detto: Marta, stai tranquilla, aspetta che la gloria di Dio si manifesta. E Gesù cosa fa? Nell'ubbidienza, appena tolgono la pietra, alza gli occhi al cielo e ringrazia il Signore. Ed è una cosa meravigliosa perché Gesù, perché ringrazia il Signore? Perché dice: tu mi esaudisci in quello che è la tua volontà, cioè far risuscitare questa persona. Ma perché? Perché così tutti quelli che sono qui presenti credono che tu mi hai mandato, che io sono il tuo figlio, che sono venuto per la salvezza delle persone. E dopo fatto questo, prima ha intimato di togliere la pietra, e poi cosa ha fatto? C'è il punto esclamativo: Lazzaro, vieni fuori. Ed è una cosa meravigliosa. Qua si potrebbe dire alleluia, alleluia, perché il morto uscì con le mani e i piedi legati e con le fasce, ma vivente. E queste sono cose che veramente riempiono il cuore. Non, diciamo che è difficile molte volte spiegarli agli increduli, ma molte volte anche ai credenti è difficile comunicare la gioia che si può avere nel nutrirsi di queste cose, perché sono il succo della fede, è l'essenza della vita, quello che ci insegna Gesù qua, è quello che ci fa vedere e capire come sei giù. Molte volte quando uno legge è come se fosse presente in quello che è successo a Gesù, allora per quello che uno si commuove, gli vengono le lacrime. A me succede, oppure è successo, non è che lo dico per vantarmi, ma perché è lo spirito del Signore che è vitale, è la sua presenza che può cambiarci veramente la vita. È sempre l'Eterno che accende il cuore in un credente. Non è la sua conoscenza, anche il suo pentimento. È vero che uno si deve pentire quando fa il male, però il suo pentimento non è in sostituzione del sacrificio di Cristo. È il sacrificio di Cristo che ci libera. È il sangue che ci copre, che ci dà il vestito nuovo. Noi certo che dobbiamo stare male. Però questo stare male non deve essere protratto, perché sennò facciamo come quelli che si fustigano. E cosa perdono della vera religione? Perdono tutto l'essenza del cristianesimo. Ecco, la meraviglia è questa, che c'è veramente del miracoloso nella parola di Dio e che può cambiare veramente le nostre vite. Quindi quello che mi sento di dire è come incoraggiamento che quando noi pecchiamo, quando sentiamo di allontanarci dal Signore, se noi pecchiamo l'importante è non peccare volontariamente, come abbiamo già detto tante volte. E se pecchiamo l'unica strada è ritornare a Cristo, ritornare a Dio che è un Padre misericordioso. Aspettarci il suo castigo e se il castigo viene, perché il Signore giudica anche in vita, se il castigo viene lo accettiamo. Perché è sempre meglio cadere nelle mani di Dio che non nelle mani degli uomini, perché Dio è misericordioso. Ha dato tempo agli egiziani quando ha dato le piaghe, è stato tutto un crescendo, ha lasciato tempo, perché ha dato degli avvertimenti e così lo fa con noi che molte volte non siamo credenti. Ma la cosa più importante è quella di tornare sempre a Gesù, di non spezzare definitivamente il legame che si ha con lui, perché se no è finita, è la cosa più brutta che può capitare per un essere umano che si dice credente, anche per gli increduli, ma gli increduli non sono consapevoli. E a volte forse chi non è consapevole forse è più puro di fronte al Signore, perché è un animale, è una bestia, non sa di fare il male. Però chi è consapevole, cioè chi ha conosciuto la parola del Signore, deve capire che quando sbaglia e pecca perché non c'è nessuno che è santo, quindi tutti hanno peccato, c'è scritto, ma anche quando siamo credenti può succedere che uno pecca, perché? Perché il peccato ci avvolge. Questa non è una giustificazione del peccato, intendiamoci, non è una giustificazione del peccato. Vuol dire che quando uno pecca si rende conto, deve ritornare subito nei ranghi e aspettare l'Eterno, non fare lui aspettare, perché è l'Eterno che comanda e conduce tutto. Quindi non sono i nostri sacrifici o il nostro pentimento che ci rendono puri agli occhi di Dio, ma solo il sacrificio di Gesù Cristo. E concludo con un'ultima frase che è bellissima, che è in Apocalisse. Quando c'è, dopo la lettera alle sette chiese, in Apocalisse 7, quando Giovanni si trova davanti al trono dell'agnello e vede una grande folla che vengono da tutte le nazioni, c'è scritto, che stavano in piedi davanti al trono dell'agnello. E sto leggendo in Apocalisse 7, versetto 9. E dice che vede una grande folla in piedi davanti al trono dell'agnello, coperti di vesti bianche che avevano delle palme nelle mani. E non sono le palme che religiosamente distribuiscono in questi giorni gli increduli, perché sono la presenza del Signore vera qui. Come quando Gesù entrava a Gerusalemme, lo osannavano perché c'era veramente Gesù a Gerusalemme. E uno degli anziani rivolse la parola, vado più avanti, a Giovanni: chi sono costoro che sono coperti di bianche vesti e da dove sono venuti? E io gli dissi: Signore mio, tu lo sai. E allora egli mi disse: costoro sono quelli che sono venuti dalla grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello. Per questo essi sono davanti al trono di Dio e lo servono giorno e notte nel suo tempio. E colui che siede sul trono dimorerà tra di loro. Essi non avranno più fame né sete, non li colpirà né il sole né arsura alcuna, perché l'agnello che in mezzo al trono li pascerà e li guiderà alle vive fonti delle acque, ed io asciugherò ogni lacrima dai loro occhi. È una cosa bellissima, perché e chi è che ci procura la veste? Il Signore. Come gli ebrei spruzzavano il sangue sugli stipidi, così i credenti devono imbiancare le loro vesti nel sangue dell'agnello. Ed è una cosa che può sembrare assurda: come fai a imbiancare il sangue? Perché non bisogna ragionare secondo gli occhi o secondo la carne, ma secondo lo spirito. E l'agnello li pascerà e li guiderà alle vive fonti delle acque, ed io asciugherò ogni lacrima con loro. E questa è la promessa che noi abbiamo e a quella a cui ci vogliamo attaccare grandemente. Amen.